Radio 3 Mondo.
Buongiorno, è Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo. In questo mercoledì 8 di aprile la nostra apertura sarà dedicata all'Iran e ai suoi rapporti con i grandi nemici, il grande satana statunitense, il piccolo satana israeliano. I segnali che arrivano in realtà sono molto contrastanti, perché martedì, nel giorno in cui hanno preso il via i negoziati indiretti con gli USA sulla questione nucleare, si è verificata l'ennesima escalation della guerra clandestina che Iran e Israele combattono da anni e che si sta svolgendo sempre di più sui mari. Poi, dopo aver parlato di questa sorta di battaglia navale e aver ascoltato con Andrea Borgnini le sue interferenze, le radio che ascoltano gli iraniani, ce ne andremo verso Beirut, nel Libano prostrato dalla crisi economica e politica. Si fa sentire sempre più forte la pressione che arriva dall'Europa, e però pressione con toni e modi diversi. La Francia agita il bastone di possibili sanzioni contro la classe dirigente, da Berlino invece arriva un'ipotesi di grande ricostruzione del porto di Beirut distrutto lo scorso 4 agosto. E ci muoviamo per il Medio Oriente anche passando attraverso le reti sociali. Intanto la redazione segnala questi due hashtag: Reseal the Deal, Iran Deal, e la speranza espressa di un possibile nuovo accordo anche dal profilo Twitter di Peace Action, il più grande gruppo degli Stati Uniti che fa lobbying per l'abolizione delle armi nucleari.
امروز آمریکا به صراحت میگه اون سیاست شکست خورده، فشار حد اکثری دیگه جواب نمیده. به صراحت میگن راهی جز مذاکره ما نداریم. به صراحت میگن. به صراحت هم میگن اگه شما آماده اید، حاضریم مستقیم با شما بنشینیم مذاکره کنیم. شما آماده نیستید، حاضریم غیر مستقیم با 4 به اضافه 1 مذاکره کنیم. خب این به معنای پیروزی ملت ایرانه.
A Radio 3 Mondo stiamo ascoltando la voce del presidente Hassan Rouhani elogiare i risultati della prima giornata dei negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran, che tentano di ridar vita, ravvivare, rilanciare l'accordo nucleare del 2015. Rouhani dice che si è aperto un nuovo e fresco capitolo, ha insistito sull'importanza, sul fatto che gli Stati Uniti devono mostrare serietà e onestà, e se questo accadrà, allora a pochi dubbi si arriverà al risultato, e il risultato è la piena attuazione dello storico accordo del 2015, da cui, ricordo, Donald Trump uscì nel 2018. Con noi la voce di Hassan Rouhani, l'ha ascoltata anche Alberto Zanconato, lo ricordo, giornalista dell'ANSA, lungo corrispondente da Teheran, poi da Beirut, autore del libro Khomeini, il rivoluzionario di Dio, che è la prima biografia in italiano sull'Ayatollah. Alberto Zanconato, bentornato qui tra noi, Radio 3 Mondo.
Buongiorno, grazie.
Allora Alberto, un Rouhani che ci è sembrato molto ottimista, che sembra avere molto chiaro anche l'obiettivo da raggiungere, però la strada per arrivarci sembra abbastanza lunga. Teniamo conto anche che in questo momento iraniani e statunitensi si parlano, per così dire, soltanto per interposta persona. Zanconato.
Sì, sicuramente Rouhani in questo brano che avete trasmesso diceva è stata una vittoria per il popolo iraniano. Rouhani ha tutto l'interesse a far vedere che l'Iran appunto sta vincendo, anche perché Rouhani e il suo ministro degli esteri Zarif sono stati negli ultimi anni tra i principali obiettivi degli attacchi dei fondamentalisti e anche delle critiche dello stesso leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, per il modo in cui hanno gestito i rapporti con gli americani e per l'uscita, e dopo l'uscita soprattutto dell'amministrazione di Donald Trump dall'accordo sul nucleare. È stata una ripresa, questa è una svolta in un certo senso, sì, come dice Rouhani, nel senso che per 2 mesi e mezzo dopo l'inaugurazione della nuova amministrazione Biden in America, e c'è stato un braccio di ferro, ognuna delle due parti diceva che l'altra doveva fare il primo passo, cioè gli Stati Uniti diceva l'Iran dovevano togliere le sanzioni, Washington diceva che l'Iran invece doveva prima tornare a rispettare tutti i limiti sulle attività nucleari imposte dall'accordo del 2015, e sono stati avviati questi colloqui indiretti che aprono comunque, è un segnale importante, ma è anche l'inizio di un percorso che sarà lungo, non sarà facile, e che dovrebbe poter proseguire o almeno essere avviato e poi proseguire con delle concessioni reciproche, cioè con dei piccoli passi reciproci da una parte e dall'altra. O l'Iran potrebbe gradualmente tornare al rispetto dei limiti appunto sulle sue attività nucleari, da parte degli Stati Uniti potrebbero esserci dei primi segnali, per esempio con l'autorizzazione ad alcuni paesi terzi, in particolare la Corea del Sud e l'Iraq, di scongelare dei capitali iraniani che questi paesi devono pagare all'Iran per la vendita di prodotti energetici, e quindi si potrebbe partire con questi piccoli segnali.
Ecco, Alberto Zancorato, piccoli segnali, gli statunitensi parlano di baby steps, passi da bambino, una strada quindi lunga. Ti posso chiedere quanto tempo c'è però per arrivare al risultato? Te lo chiedo perché, ricordo anche agli ascoltatori, a giugno si svolgono le presidenziali in Iran, tutti attendono l'insediamento di un presidente conservatore. Può essere una pietra tombale per questi negoziati, Zancorato?
No, non sarà una pietra tombale, questo è quello che hanno cercato di dire Rouhani e Zarif, appunto, gli americani, che tornassero alle trattative, dicendo che con le elezioni di giugno e con la prevista elezione di un fondamentalista, come dicono tutte le previsioni, magari addirittura di un ex membro delle guardie della rivoluzione dei Pasdaran, ci sarebbero state grandi difficoltà per arrivare, per tornare all'accordo. In realtà le trattative continueranno anche dopo. E ci sarà una continuità, e anzi da parte dell'Iran e da parte della guida suprema Khamenei potrebbe esserci tutto l'interesse a gestire direttamente questa volta l'accordo attraverso il noccio del potere, che sono appunto i conservatori e sono i Pasdaran, e questo potrebbe far comodo anche agli Stati Uniti, perché se Biden, come ha promesso in campagna elettorale, vuole parlare con l'Iran anche del suo programma missilistico e degli interventi militari nella regione medio orientale, è proprio con questi che deve parlare, proprio con i Pasdaran.
Ecco, la storia ce lo insegna, soprattutto nel Medio Oriente sono spesso i falchi che riescono ad arrivare a accordi di distensione, se non di pace. Zancorato, questa ipotesi che fai è molto interessante. Noi abbiamo sentito Rouhani prima dire l'obiettivo, l'unico obiettivo è il ritorno all'Iran deal, all'accordo nucleare. Biden invece, come peraltro Trump prima, sembra intenzionato a voler allargare questo accordo, portarlo anche su un altro, il progetto missilistico iraniano, se non le attività dei Pasdaran all'estero. È un'ipotesi, secondo te, realistica oggi a Teheran?
In questo momento non sembra realistica, e tutte le prese di posizione a partire dalla guida suprema sono quelle, e anche del capo negoziatore degli iraniani, Abbas Araghchi, il vice ministro degli esteri, sono che l'Iran non intende discutere su nessun altro argomento a parte quello della ripresa dell'accordo nucleare, del ritorno nell'accordo nucleare degli Stati Uniti e la revoca delle sanzioni americane. Però è ovvio che Biden non rinuncerà a quello che ha detto in campagna elettorale, e cercherà di portare avanti questo suo progetto di coinvolgere l'Iran anche in questioni appunto come le penetrazioni militari attraverso le milizie alleate di Teheran in Medio Oriente e il programma missilistico iraniano, anche perché questo è un argomento che preoccupa molto i paesi vicini, cioè i paesi arabi del Golfo e Israele.
Ecco, Zancorato, pesa sicuramente anche il contesto regionale, e martedì quando arrivavano queste notizie, queste dichiarazioni, abbiamo sentito molto incoraggianti da Vienna, però si sovrapponevano a delle immagini che arrivavano invece dal Mar Rosso, l'immagine di un cargo iraniano, un cargo però usato per scopi militari, in fiamme, colpito da un attacco, presumibilmente un attacco israeliano. Zancorato, in realtà queste immagini, queste notizie dal Mediterraneo, dal Mar Rosso e nelle due direzioni si stanno moltiplicando nelle ultime settimane. quasi l'impressione di una guerra navale sempre meno clandestina. Che cosa sta succedendo?
Ma sta succedendo che Israele vuole fare capire molto bene, sottolineare che non è d'accordo con la nuova politica di Biden, e ieri non a caso il primo ministro Netanyahu ha detto che Israele non riconoscerà, comunque non si atterrà ad un nuovo accordo raggiunto appunto con l'Iran. E queste tensioni ci sono sempre state, non sono, tu hai detto sì, si sono accentuate negli ultimi, questi episodi nelle ultime settimane, due navi israeliane, Israele ha denunciato gli attacchi a due navi, a due sue navi, e l'Iran, c'è stata quella appunto nel Mar Rosso dell'altro giorno, pochi giorni prima un altro cargo attaccato nel Mediterraneo. C'è da sottolineare che si tratta sempre di attacchi limitati, cioè esplosioni che non provocano vittime, quasi dei segnali, quasi degli avvertimenti. E comunque il Wall Street Journal ha detto fra l'altro che dal 2019 l'Israele ha attaccato ben 12 navi, soprattutto petroliere iraniane, che portavano petrolio in Siria. Quindi Israele, la svolta diciamo nelle trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran, non mettono fine a queste tensioni e rimane aperta comunque la questione delle tensioni con i vicini dell'Iran, in particolare Israele, ma non sottovalutiamo anche con gli altri vicini, quelli arabi, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e via dicendo.
Zancorato, tu sottolineavi, forse c'è anche un tentativo attraverso questi attacchi da parte del governo israeliano, molto contrario a questo negoziato, di esercitare pressione su Joe Biden. Ti posso chiedere però qualcosa in più sullo specifico, insomma, di questa sorta di battaglia navale? Qual è la posta in gioco dal punto di vista della sicurezza marittima, o forse del predominio, dell'egemonia sui mari tra Israele e Iran?
Sì, sicuramente fa parte una dei settori in cui si gioca lo scontro tra Iran e Israele. Non dimentichiamo fra l'altro anche lo scontro in atto, la guerra vera e propria sotterranea tecnologica nel ciberspazio, quindi sono sicuramente degli episodi che fanno capire come le tensioni tra gli iraniani e Israele rimangano molto forti, e questa guerra sotterranea si gioca su molti fronti, compresi anche gli attacchi attribuiti a Israele nel pieno della capitale iraniana, Teheran, per uccidere scienziati nucleari iraniani. Quindi questo sicuramente è un argomento che rimane aperto e che non verrà risolto eventualmente da una distensione tra il governo americano di Joe Biden e l'Iran. Questo è un fronte che rimane aperto sicuramente.
Grazie a Alberto Zancorato, giornalista dell'Anzio. Ricordo anche il suo libro Khomeini, il rivoluzionario di Dio, uscito con Castelvecchi nel 2018. Noi continuiamo il nostro percorso iraniano, però a questo punto dalle battaglie navali sui mari ci spostiamo sulle onde radiofoniche iraniane con le interferenze di Andrea Bornino.
Interferenze.
È stata pubblicata in questi giorni la ricerca Iranians' Attitude Toward Media, l'atteggiamento degli iraniani verso i media. È una pubblicazione che si trova in PDF su internet, pubblicata da un gruppo che si chiama AMAN, The Group for Analyzing and Measuring Attitude in Iran, praticamente una fondazione di ricerca indipendente senza scopo di lucro, registrata nei Paesi Bassi, che studia gli atteggiamenti degli iraniani nei confronti dei soggetti sociali e politici. Questo istituto di ricerca, che lavora all'interno dell'Università di Utrecht, utilizza soprattutto internet come modalità per cercare i suoi dati. Ebbene, appena pubblicato questa ricerca sui media, che nasce grazie a 27.000 interviste fatte attraverso i social media, Telegram, Instagram, WhatsApp e Twitter. I risultati di questa ricerca sono interessanti perché ci permettono di capire qual è il consumo dei media da parte degli iraniani.
سرخط خبرها
واکنش رئیس جمهوری آمریکا به وضعیت اقتصادی و اعتراض‌ها در ایران. دونالد ترامپ میگوید دولت او 100% حامی مردم ایران است. کمتر از 4 ماه مانده به اجرایی شدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، اروپایی‌ها تلاش دارند روابط بانکی با تهران را حفظ کنند.
Il dato principale è che il 92% della popolazione, secondo appunto questo campione di questo istituto di ricerca, usa i social media per informarsi e praticamente sono diventati lo strumento principale. Il 41% guarda dei segnali di TV satellitare che arrivano rigorosamente dall'estero, il 32% usa dei siti internet per informarsi, quindi non i social ma dei siti internet veri e propri, e solo il 14% guarda i programmi di IRIB, cioè la TV di Stato, la Islamic Republic of Iran Broadcasting, quindi i programmi di Stato della radio e della TV pubblica. Continuando ad analizzare questi dati, scopriamo che i due canali più visti sono Iran International e Manoto, entrambi hanno sede in Inghilterra, e sono i canali più visti con il 33 e il 30% rispettivamente di appunto di ascolti, seguiti dalla versione in persiano della BBC, dal canale quindi BBC Persian il 17%, da GemTV, che è un gruppo di canali satellitari di intrattenimento che si trovano in questo caso a Istanbul in Turchia, e poi ancora IRIB, quindi di nuovo la TV di Stato con il 16%, e poi ci sono due ascolti prettamente radiofonici, Voice of America in persiano che ha l'11% degli ascolti, e il 10% è Radio Farda, che questa radio per i giovani, appunto soprattutto di musica, fatta sempre dagli Stati Uniti.
Radio Farda, Besudi, Hamroh, Boshomo, Bamusiri, Vahabar, Dar Hamome, Soar Hoye, Shabaneru. بزودی رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز روی موج کوتاه، ماهواره، اینترنت و موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز. رادیو فردا، صدای فردا.
Un altro dato molto interessante relativo a questa ricerca, che il 60% degli intervistati ha ammesso di non aver mai visto o di non usare in nessun modo i mezzi di comunicazione ufficiali iraniani, quindi nessun canale televisivo iraniano, nessun programma radiofonico iraniano, nessun sito di Stato iraniano.
درود بر شما، سیامک دهخانپور هستم. در 12 فروردین 1400 به ویژه برنامه صدای آمریکا بحران مشروعیت 42 سال بعد خوش آمدید.
L'ultimo dato interessante è quello della fiducia, cioè qual è la fiducia che gli intervistati vi impongono in questi mezzi di informazione. Ebbene, più della metà ha dichiarato di fidarsi molto, e in una certa misura, dei canali Iran International e Manoto, sempre che arrivano, l'abbiamo detto prima, dall'Inghilterra. Il 40% ritiene affidabili Voice of America e Radio Farda, il 27% si fida invece della versione persiana della BBC, e soltanto il 14% si fida di IRIB, il canale di Stato. Il 74% ha dichiarato di non fidarsi affatto di IRIB. E concludiamo questa puntata di interferenze appunto con IRIB, ricordando il fatto che IRIB, la TV, la radio di Stato iraniano, trasmettono anche in italiano, notizia abbastanza poco conosciuta. Lo fanno attraverso internet e lo fanno attraverso le onde corte. Tutti i giorni vengono trasmesse un'ora di programmi, tra cui questo radiogiornale.
Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Usa il capo del Pentagono nei territori occupati, focus anche sul dossier iraniano. Yemen attacco con droni contro la base saudita King Khaled.
Grazie, grazie Andrea Borgnino che ci ha trasformato, anche se per pochi minuti, in ascoltatori radiofonici iraniani, grandi consumatori di radio iraniani e anche grandi frequentatori, vorrei ricordare, delle reti sociali. Ricordo qualche puntata fa Anna Maria Giordano che ci ha raccontato, ecco, questo fenomeno Clubhouse, che inquieta anche un po' la classe politica, e una classe politica, segnalavi invece questa mattina Costanza Spocci durante la rassegna della stampa estera, che si prepara anche a dare un giro di vita a questa libertà su internet attraverso lo sviluppo di intranet, un internet nazionale. Questo è anche un modo per rimandarvi ai nostri podcast, alle nostre puntate, degli approfondimenti della rassegna della stampa estera, mentre ci muoviamo in direzione, almeno idealmente, del Libano, e diamo il benvenuto per la prima volta a Radio Tremondo a Roberto Renino. Roberto Renino, grazie per la disponibilità e benvenuto qui tra noi.
Buongiorno, grazie mille a voi.
Roberto Renino è un giornalista freelance, fa su e giù tra l'Italia e il Libano, ha seguito con grande attenzione, in modo particolare, le grandi proteste del 2019 e 2020. Roberto Renino, è cominciata a circolare la scorsa settimana una notizia che forse ha dato un po' di speranza ai libanesi, una notizia che è arrivata in esclusiva dall'agenzia Reuters, che parla di un grande progetto di ricostruzione del porto di Beirut, lo ricordo, dopo la distrutto dall'esplosione del 4 di agosto del 2020. I dettagli, la conferma di questo progetto dovevano arrivare proprio nella giornata di ieri. Ti volevo chiedere allora se ne sappiamo qualcosa in più a questo punto, Renino.
Ecco, allora, in realtà è ancora una situazione un po' fumosa, come spesso accade in realtà nel contesto libanese, perché diciamo, siccome giustamente è stato introdotto, la società tedesca è ancora in una fase, diciamo, esplorativa delle negoziazioni, visto che la delegazione è arrivata proprio in questi giorni. Quindi, diciamo, quello che si sa di questo piano è che sicuramente dovrebbe coinvolgere Germania e Francia in primis, ma con l'intenzione di creare un progetto che possa essere per lo più europeo. Infatti si è vagliata la potenzialità, insomma, di far partecipare la Banca Europea per gli investimenti, che potrebbe finanziare il progetto addirittura per 2 o 3 miliardi di euro. Il progetto in sé per sé comunque è un progetto multimiliardario che prevederebbe la creazione di una società come una che già esiste in Libano, che si chiama Solidair, che è quella che si è incaricata, diciamo, della ricostruzione post conflitto, dopo la guerra, lunga e sanguinosa guerra civile che ha colpito il Libano nel secolo scorso, diciamo. Quindi in realtà le prospettive potrebbero essere promettenti, ma hanno molte problematicità. La prima è sicuramente il contesto libanese, poiché nulla è cambiato, insomma, dall'esplosione, dalle rivolte dal 2019. Si sono susseguiti più governi che però hanno fallito tutti. Questo è il problema serio libanese. Infatti, cioè, questo progetto a guida tedesca è sicuramente un incentivo da parte della comunità internazionale per addolcire un po' la pillola della transizione politica che viene chiesta a gran voce dalla Francia, dagli Stati Uniti, anche da molti altri paesi europei. Il problema...
Ecco Renino, tu dicevi nulla è cambiato e tutto si è aggravato sia dal punto di vista politico che economico. Io ricordo, intanto snocciolo alcuni dati: il 40% di caduta del PIL, il debito al 183% del PIL, un'inflazione all'85% e un governo introvabile ormai da 8 mesi in Libano. Pochi giorni fa, ci segnala la redazione, è uscita anche una tribune, un editoriale, un appello su Le Monde con più di 100 personalità della società civile libanese che chiedono a Macron di affrontare la corruzione della classe dirigente. Renino, oggi sull'Orient Le Jour, che è uno dei principali quotidiani libanesi, si registrava una possibile svolta da parte della Francia col ministro degli esteri che addirittura potrebbe chiedere a Bruxelles di varare sanzioni contro alcuni elementi della classe dirigente libanese. Che cosa sta accadendo?
sta capendo che in realtà la Francia sta un po' aggiustando il tiro, perché dall'inizio, dall'esplosione, Macron si è recato ben due volte in visite ufficiali a Beirut subito dopo l'esplosione, e poi susseguentemente ha indetto numerose conferenze stampa sempre al riguardo, ma si è dovuto scontrare con la realtà libanese, poiché l'obiettivo di questa iniziativa francese è sicuramente la pressione sulla classe politica, come diciamo, per formare un governo tecnico, per sbloccare dei fondi del Fondo Monetario Internazionale che sono bloccati dal 2018. Quindi la questione è che, come diciamo, nulla è cambiato nel governo, anzi Parigi che tenta di insomma imporre delle sanzioni specifiche verso alcuni membri del governo scozzano un po' con la realtà e svelano un po' l'ipocrisia di questa iniziativa, poiché nello stesso articolo dell'Orient Le Jour è interessante come si veda che Gebran Bassil, l'ex ministro degli esteri libanese, è stato invitato a Parigi ufficialmente da Macron per appunto discutere di queste questioni. Il problema è che Gebran Bassil è oltre a essere genero del presidente del Libano, il generale Aoun, è il portavoce del partito del Free Patriotic Movement, il movimento patriottico libero, ma è anche stato il nemico principale delle rivolte della piazza, oltre che essere considerato uno degli elementi più corrotti del governo libanese.
Ecco, peraltro, quindi nel suo intervento al Senato il ministro degli esteri francesi parla anche della necessità di rafforzare i contatti con la società civile, con l'opposizione. Il quotidiano libanese indica quasi un'ipotesi di Parigi che voglia cappeggiare le rivolte di piazza, che in effetti sarebbe abbastanza paradossale. Ti posso chiedere se questo magari infastidisce anche un po' i cittadini libanesi, anche quelli in piazza, vedere l'ex potenza coloniale così esercitare questo iperattivismo sul territorio nazionale, Renino?
Ma è un po' ambigua, nel senso, perché cioè la popolazione libanese è abbastanza eterogenea, quindi e si sa che in realtà il Libano è anche un po' un campo di incontro e di scontro di paesi e interessi internazionali, quindi la Francia ha sicuramente grandissimi interessi e alcuni nella piazza lo sanno che è un cavalcare, un po' un'onda per insomma seguire degli interessi nazionali francesi ed europei all'interno del Libano. Altri chiaramente lo considerano invece come un intervento un po' salvifico contro una classe corrotta, una classe dirigente corrotta. Però quello che dicevo appunto, l'invitare Gebran Bassil, che appunto è stato il nemico pubblico numero uno diciamo della piazza, secondo me e secondo anche altre insomma testate, potrebbe essere un po' uno schiaffo morale sia alla piazza ma anche all'intenzione francese, quella di combattere la corruzione, poiché invitare appunto uno degli elementi principali della contestazione pare un po' diciamo in controtendenza diciamo a quello che la
Francia
propone.
Prima di salutarci, un'ultima battuta: tra i diversi effetti della crisi economica ce n'è uno che sembra particolarmente inquietante, che riguarda la tenuta delle sicurezze. Sono arrivati pochi giorni fa delle dichiarazioni davvero più uniche che rare da parte anche dei vertici dell'esercito libanese, che dicono sostanzialmente non ce la facciamo più, non possiamo più andare avanti senza fondi. C'è un rischio di crescita dell'instabilità anche da questo punto di vista, Renino?
Dell'instabilità nazionale, intende?
Sì, sì. Di crollo della sicurezza, di incapacità di mantenere la sicurezza e la stabilità nazionale.
Ma penso che è un rischio che sì, che possa essere corso, sia per una questione proprio come diceva lei, di mancanza di fondi in generale, ma anche di mancanza poi di coordinazione tra i vari corpi di sicurezza che sono parcellizzati, anche quelli su base confessionale, così come tutto il regime politico. Quindi cioè la situazione è in uno stallo, ma in uno stallo chiaramente pericoloso, poiché ognuno segue le proprie agende, i propri interessi all'interno di uno stato che è al collasso.
di fatto.
E questo è davvero un filo rosso della storia libanese. Grazie.
Sì.
Grazie a Roberto Rinino che ci ha riportato in Libano. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti alla console da Manuel Francisci, alla regia da Marco Pompi, la curatrice del programma da Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spocci, che ascolterete domattina alle 6.50 per la rassegna della stampa estera. Noi invece ci sentiamo alle 11 con i nostri approfondimenti. A tutti voi buona giornata da Luigi Spino, all'ascolto di Radio 3.